come anticipato prima, rientriamo con il secondo approfondimento di quest'oggi. Siamo in diretta con Alessandro Lolli. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao. E noi oggi vorremmo un po' parlare insieme a te, che sei, come definirti, un po' un esperto di quello che si muove nel web. Vorrei partire appunto dal legame tra l'alt-right, la destra alternativa americana alleata di Trump, il legame con il mondo del web e dei meme.
Sì, diciamo che è un legame che ormai sussiste da almeno 8 anni, diciamo, perché la nascita dell'alt-right si fa scrivere ai primi anni del decennio appena passato, e però l'onda d'urto, come dici tu, ce l'ha avuta proprio con le elezioni di Trump nel 2016, e l'alt-right nasce in ambito memetico, cioè è il movimento è contrario, è sostanzialmente una parte dei meme più estremi, più trasgressivi di internet americano anglofono, che a un certo punto, per una serie di ragioni, sviluppano tutta un'ideologia a sostegno del suprematismo bianco e di quel candidato allora si pensava impresentabile, che era Donald Trump. E lo sviluppano giocando sempre sul confine tra lo scherzo, ci faccio, ci sono delle persone che erano lì solamente per trollare, come si dice in gergo, delle persone invece che erano già in contatto con gruppi di potere mediatici, e quindi poi un movimento che era una roba di meme, era un po' assurda, quasi un'avanguardia artistica, diventa, si sostanzializza in un vero campo di opinione, perché l'alt-right non è un partito ovviamente, è un movimento, un ambiente che fa uso appunto dei meme per propagandare tutta una serie di ideologie, e ha avuto un certo impatto anche nell'elezione di Donald Trump.
E poi mi viene da aggiungere quello stesso ambiente, il 4chan, 8chan, Reddit, il suprematismo, l'alt-right, e anche poi quell'ambiente dove nascono, dove spesso lasciano il testamento quelli che vengono definiti lupi solitari, che poi vanno in giro a fare delle stragi.
Sì, sì, questo qui è un altro legame chiaro che si è sviluppato per l'attentato in Nuova Zelanda, per esempio. Noi abbiamo il manifesto stesso che cita vari meme che vengono da 4chan, che è un manifesto anche giocoso, è orrendo dirlo per ciò che ha fatto quell'uomo, ma è pieno di inside jokes, di riferimenti alla cultura internet, sembra proprio lo scherzo che va troppo lontano, e come quello abbiamo anche tutte le altre stragi che vengono definite incel, cioè che hanno a che vedere con quella sottocultura maschilista di giovani uomini che aderiscono a una visione del mondo per cui non riescono a trovare una donna perché c'è il femminismo, perché c'è la cultura mainstream pro diritti LGBTQ, e loro sono gli ultimi della lista. Tutto questo, anche nato sempre in ambito memetico, può essere considerato una parte dell'alt-right, e anche loro hanno fatto varie stragi sempre citando frammenti di cultura internet, quindi delle idee che nascono, a volte sembrano scherzi, a volte sembrano dei rant, come si dice in gergo, di persone molto logorroiche che non vanno da nessuna parte, invece poi si sostanzializzano in vere e proprie ideologie e anche in gesti, quindi sì, certo.
Io adesso passerei un po' all'ambito italiano, come quel tipo di comunicazione è arrivato e sta arrivando in Italia, e in particolare io mi vorrei riferire a un paio di episodi. Uno che abbiamo visto qua a Torino durante il primo corteo Black Lives Matter di 2 settimane fa, quando due fascisti direttamente usciti da 4chan si sono presentati in piazza con uno con la bandiera del Kekistan, che poi magari ci spieghi cos'è, cosa vuol dire. È un cartello pieno di meme con scritto Martin Luther King, dove Luther stava per saccheggiatore. Oltre a questo c'è anche una serie di siti, di pagine Facebook, social, canali Telegram, definiamoli gentisti, che durante il lockdown spingevano perché si scendesse in piazza, da un certo punto in poi hanno iniziato a rimbalzare le stesse fake news, lo stesso tipo di comunicazione che usa l'alt-right in America, dove per esempio si usavano i complotti degli antifa, antifa terroristi, profili fake antifa che dicono cose assurde, quindi tutti gli antifa sono assurdi, eccetera eccetera. Come sta arrivando questo tipo di comunicazione in Italia? Come è arrivata?
Sì, l'episodio che fai riferimento, il primo dei due, è molto interessante perché in un certo senso contraddice e in bene ciò che è accaduto invece 2 anni fa, cioè la prima volta che una serie di ragazzini, perché erano molto piccoli, vanno in piazza con le bandiere del Kyrgyzstan. Che cos'è il Kyrgyzstan? È uno stato fittizio che è lo stato dell'alt-right, per farlo in breve. Quindi anche questo qua molto giocato sui toni del blu scherzo, però la bandiera richiama il secondo Reich tedesco e quindi eccetera eccetera. Andarono in piazza alla vigilia delle elezioni del 4 marzo 2018 a un comizio della Lega di Salvini, vennero intervistati da Radio Popolare e il giorno dopo sia i giornali mainstream come Repubblica, il Corriere, ma anche i giornali di controinformazione dissero: questi sono i nazisti americani dell'alt-right, di una sottocultura, insomma diedero una versione reale dei fatti, solo che dire queste cose suona ridicolo, e lì intervenne la strategia tipica dell'alt-right. Se ne incaricò Donadel, che è un giovane youtuber, diciamo, vicino alla Lega Nord. E che cosa disse Donadel? Disse: guardate questi vecchi bacucchi della Repubblica che non capiscono gli scherzi. Cioè provò a difendere quel modo di sostenere idee di estrema destra come un puro scherzo, come un trolling, no? Fece un video che girò molto anche su Bacheche di Sinistra, perché sembrava proprio il giovane a dentro ai meccanismi della cultura internet che sbugiarda la vecchia stampa che crede a un internet pieno di mostri. Però era proprio così. Ciò che mi è piaciuto, cioè ciò che ha fatto vedere che sono passati 2 anni da quel momento, è che appunto quando a Torino da voi sono venuti persone con la bandiera del Kyrgyzstan, con il cartellone, con i nuovi meme sul Goblin e tutti questi riferimenti qua molto colorati, molto strani, nessuno si è lasciato prendere per il culo, insomma, cioè
Guarda, io vorrei, cioè appunto io ho chiamato te per fare questa diretta e l'idea è nata proprio in quella piazza. In realtà nel primo momento c'è stata un po' di indecisione, cioè molte persone lì in piazza erano lì a guardare, anche compagni e compagne, senza capire cosa stesse succedendo. Per fortuna poi è arrivato qualcuno che ha riconosciuto quei simboli e tutti insieme li si è cacciati via. E quindi ti volevo chiedere, secondo te, quanto è importante appunto studiare, riconoscere quei simboli per evitare che questo tipo di provocazioni si ripetano e che non passino così inosservate?
Sì, sì, è importante riconoscerli e non farsi appunto neanche poi dopo diciamo prendere in giro dal discorso che vorrebbe che l'alt-right è tutto uno scherzo, è una forma tra aggressiva e innocua. Addirittura Donadel disse all'epoca che quelli lì stavano lì per prendere in giro Salvini, cioè che l'alt-right fosse nella sua essenza una specie di critica alla destra e all'estrema destra. Ora, uno di quelle persone con la bandiera in piazza 2 anni fa con la bandiera Kyrgyzstan era letteralmente il social media manager della Lega Nord di Lucca, ok? Quindi l'alt-right non è un modo per prendere in giro la destra, ma per farne una versione goliardica, giovane, spiritosa, trasgressiva, punk addirittura, ok?
Sì.
Quindi l'importante è comprendere che dietro questa facade di scherzi contro culture internet, anche a volte molto brillanti, ci sono delle persone che ci credono, cioè nel senso non è tutto un gioco. Loro sono lì, spesso anche irrigimentati dentro un partito politico o un movimento.
E un'altra cosa che mi interessava chiederti è, secondo quello che osservi tu, che hai visto tu, l'uso di alt-right o criptofasci da parte delle nuove piattaforme. YouTube forse non è più una nuova piattaforma, forse mi riferisco più a piattaforme come Twitch, seguitissime soprattutto da persone molto giovani, e dove anche ogni tanto ci vado, mi è capitato di ascoltare cose veramente aberranti. Mi riferisco in particolare da un canale italiano che si chiama Cerbero Podcast, che mi sembra andare verso quella direzione lì.
Guarda, sì, Cerbero Podcast, noi abbiamo una tradizione che gli è antecedente, cioè mi sembra la zanzara dei Zoomer, non so se
è vero,
il paragone regge, perché loro sì, sono ovviamente giovani, quindi fanno riferimento a argomenti più giovani di quelli che può trovare un Cruciani, no? Però proprio il modo di creare polemica, di creare opinione con quel tipo di dibattito molto serrato, noi ci eravamo già inventati un certo tipo di alt-right, di opinione sgolata, trasgressiva, no? Cioè che sta a dire cose molto conservatrici, ma con quel tono che Cruciani sembra il più punk della radio.
Sì,
e
sì.
Loro stanno facendo quella stessa cosa. Non lo prenderei come un esempio del Twitch tutto, perché appunto quella è una piattaforma nata per i videogiochi,
no, certo.
Ovviamente anche nei videogiochi, anzi bisognerebbe dire che dall'ambiente dei videogiochi è nata la prima alt-right, quindi siamo lì. Però loro sì, hanno creato ora una roba molto potente che va osservata, e bisogna comprendere appunto se sfidarla sul loro piano, no? Cioè un po' di persone che sono andate appunto invitate nel loro campo per rispondere, oppure se non ingaggiarli affatto. Però è vero, quello è un esempio di un certo tipo di destra trasgressiva che sta anche in Italia, sì.
Ma secondo te vale la pena andare a sfidarli su quelle piattaforme? Non mi riferisco ad andare direttamente da loro, ma magari a prendere spazio, se è possibile prendere spazio in quelle piattaforme?
Quello assolutamente sì. Ecco, cioè appunto, se andrei da loro o no, lo deciderà il singolo, se ha voglia di ingaggiare una battaglia retorica di quel tipo là. Però
anche a schiaffi, perché no?
Anche, certo, ovviamente. Però quelle piattaforme come Twitter, YouTube, assolutamente, come noi abbiamo fatto la radio, dobbiamo fare anche quelle robe lì. Perché non è che in sé quel mezzo o quel settore di pubblico, di persone che seguono, siano di destra, no? Quindi certo che bisogna stare lì.
Va bene, Alessandro, io non so se vuoi aggiungere altro.
No, non mi sembra che ci sia altro.
Dai, allora magari ci risentiamo un'altra volta. Io sono molto contento di averti avuto qua ai microfoni di Blackout, e grazie per la